Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio l'organizzazione del festival per questo invito, ringrazio tutti voi che siete qui presenti, ringrazio la città di Sarsana che vedo per la prima volta con grande piacere. E dunque questo mio intervento ha per titolo Ritorno della comunità. Con il punto interrogativo, la comunità è stata la parola chiave di tutto il festival e quindi parto proprio da questo, ritorno della comunità. Ecco, questo titolo pone appunto una domanda sul ritorno della comunità, ma questa domanda a sua volta pone altri interrogativi, e cioè da dove la comunità dovrebbe ritornare? E poi è andata mai via? È veramente scomparsa dal nostro orizzonte o ha solamente cambiato di significato questa parola di comunità? Come è accaduto ad altre grandi parole della politica, pensiamo per esempio alla parola democrazia, quante volte ha cambiato significato e ancora oggi lo sta cambiando. E poi quando e perché questo mutamento si sarebbe verificato? Perché infine sentiamo il bisogno di riflettere sulla questione della comunità al centro di questo festival. Ma intanto, e prima di tutto, partiamo da un altro e preliminare interrogativo: che cos'è la comunità? Che cos'è la comunità? Qual è l'autentico significato di questa parola? Quando la pronunciamo, quando pronunciamo questo termine, o quando un incontro di più giorni come questo ruota intorno a questa parola, no? Ci riferiamo tutti alla stessa cosa? O per comunità intendiamo cose diverse magari incompatibili tra loro? Ecco, vi dico che esattamente 20 anni fa, nel 98, quando ho pubblicato un libro sulla comunità, il cui titolo era Communitas, origine e destino della comunità, ecco, partivo proprio da questa domanda iniziale, relativa al significato originario del termine comunità. Perché già allora, già 20 anni fa, ma anche prima, su questo termine, su questa parola di comunità, si andavano sovrapponendo voci diverse, modi di pensare, modelli di ragionamento differenti e anche difficilmente assimilabili tra loro, a volte anche contrapposti. Per comunità, del resto, lo sappiamo, anche oggi si possono intendere cose assai diverse, si può intendere la comunità umana nel suo insieme, tutte le donne e tutti gli uomini che la formano. Oppure si può intendere una comunità politica anche amplissima, come per esempio la comunità europea, che appunto ha questo stesso nome. Oppure si può intendere una comunità nazionale, come quella italiana o francese o tedesca. Ma si può intendere con questa parola anche un'entità più piccola, che a volte coincide con una cittadina o con un paese. O addirittura si può intendere per comunità un gruppo di persone unite da qualche cosa, come può essere una lingua, un'etnia, una religione. E infine, perché no, comunità può essere anche una classe scolastica o anche un gruppo di malati bisognosi di una determinata cura o semplicemente un insieme di individui che condividono una finalità comune. E allora, come orientarsi tra questi tanti significati e così diversi della parola comunità? Come fissare il termine comunità a un significato condiviso in qualche modo? Cioè, qual è l'essenza, come dicono i filosofi, della comunità? Ecco, nel libro che prima richiamavo, per rispondere a queste domande, io ho provato a interrogarmi sulla provenienza etimologica di questa antica parola comunità, risalendo al termine latino communitas da cui poi deriva nelle lingue moderne, neolatine, ma anche in inglese, no? Community. Ebbene, proprio questo passaggio per l'etimologia, per la formazione della parola, spesso le vicende della lingua rivelano delle cose nuove, addirittura dei segreti, no? Delle sorprese. E anche in questo caso, infatti, studiando l'etimologia di questa parola, ho avuto in qualche modo una sorpresa, perché ho scoperto che quando pronunciamo oggi la comunità, un significato più antico è andato perduto, si è smarrito nel corso del tempo. E proprio questa perdita di significato chiede appunto oggi di essere recuperato, di essere integrato. Da qui la domanda: torna alla comunità, ritorno della comunità con un punto interrogativo, perché è tutt'altro che sicuro che ritorni questo antico significato della parola. Ma qual era questo antico significato? Torniamo al termine latino communitas. Come vedete, il termine communitas è composto a sua volta dall'unione di due parti, cum e munus, no? Coloro che formano una comunità, secondo questo significato originario, condividono un munus comune, sono uniti dallo stesso munus. Ma che significa a sua volta la parola munus in latino, che costituisce il nucleo, il centro della comunità? Ebbene, se facciamo questa ricerca sui dizionari, sui vocabolari latini, troviamo che il vocabolo munus, anch'esso ha diversi significati, che rimandano da un lato a una legge, cioè a un incarico, a un ufficio, e dall'altro rimandano al dono. Quindi nella parola munus e dunque nella parola communitas è implicito il significato di un dono, di una donazione reciproca, o anche potremmo dire di un impegno, di una cura nei confronti dei membri della comunità. E quindi, secondo questa etimologia latina, la comunità che cos'è? È l'insieme delle persone che condividono lo stesso obbligo di donazione reciproca o di cura reciproca. Quindi già in questo modo abbiamo qualche cosa che si distacca in maniera abbastanza netta dal significato che poi successivamente il termine comunità ha assunto nelle lingue moderne. Perché oggi appunto questa legge del dono reciproco non soltanto è stata e spesso rimossa e spesso abbandonata, ma spesso è sostituita addirittura dal suo contrario. Quello che oggi siamo abituati a intendere con la parola comunità, a vedere in questo termine, anziché una legge del dono o della cura degli uni rispetto agli altri, è piuttosto un interesse o addirittura una proprietà, no? Al punto che il termine comunità è sempre più spesso legato alla parola appartenenza, no? Appartenenza, il contrario della donazione è la proprietà, un'appartenenza. Non solo un'appartenenza, ma un'appartenenza, per esempio, della stessa cultura, della stessa religione, della stessa lingua, è un'appartenenza che si oppone o esclude coloro che appunto non appartengono a questo stesso elemento. Quindi in questo modo è come se si fosse verificato un rovesciamento di significato rispetto al senso originario del termine. Mentre il senso originario alludeva a una relazione donativa, come abbiamo detto, a un'attenzione nei confronti dell'altro che appunto richiedeva la sua cura, adesso tendiamo invece a legare il comune, cioè la comunità, a qualcosa di proprio, qualcosa che ci appartiene o qualcosa a cui noi stessi apparteniamo. Dunque, al centro della comunità si è insediata qualcosa che richiama una convenienza o anche un'utilità, un interesse che riguarda esclusivamente il gruppo di persone che ne fanno parte, a differenza di tutte quante le altre. In questo modo, quello che all'inizio, all'origine, no? Nel suo significato latino, era un termine aperto ed inclusivo, diventa oggi un termine esclusivo ed escludente, che appunto esclude coloro che non stanno dentro questo cerchio, dentro l'appartenenza fissata da questo cerchio. Eppure è un paradosso della lingua che esprime un paradosso nella realtà. Anche se noi apriamo un vocabolario italiano alla parola comune, cerchiamo, che significa comune? Il vocabolario ci dirà comune è il contrario di proprio, è comune ciò che non è proprio di qualcuno, ma che è di tutti, o almeno che è di molti. E quindi per uno strano scherzo della lingua, nel corso del tempo, quello che era definito comune, che faceva comunità, viene oggi a essere definito proprio dal suo contrario, cioè da proprio. No? Cioè comunità, nel significato che ha assunto, che va assumendo questo termine, è la proprietà che condividiamo insieme ad altre persone, a differenza, questo è molto importante, di coloro che ne sono privi. Quindi in questo modo abbiamo, come dicevo prima, un netto spostamento di significato. Comunità diventa qualche cosa che anziché richiamare l'alterità, la relazione con l'altro, richiama l'identità, il rapporto con se stesso, e quindi che anziché rimandare anche a un orizzonte lontano, esterno, e invece si concentra sul vicino, sull'interno, fissando addirittura una soglia che separa ciò che è nostro da ciò che non lo è. E che perciò ciò che è nostro va isolato e difeso rispetto a tutti coloro che non hanno lo stesso titolo di appartenenza. Quindi in questo modo il concetto di comunità si trasferisce, abbiamo detto, dall'orizzonte dell'inclusione all'orizzonte dell'esclusione. Esso non richiama più, per usare una metafora, no? L'idea del ponte, ciò che collega, ma richiama l'idea del muro, ciò che divide, ciò che separa. E questo è un passaggio di significato molto importante rispetto appunto alla communitas, a quella che abbiamo detto essere il suo significato primo. Nel significato che poco alla volta acquisito, quindi comune, è ciò non che va condiviso con gli altri, ma che non va condiviso con gli altri. Quindi il senso prevalente che questo termine ha assunto, per esempio in quell'orientamento di pensiero che, nato in America, si chiama comunitarismo, no? Il comunitarismo che poi si è diffuso anche altrove, in base all'idea di comunitarismo, la comunità è una forma chiusa e separata che si raccoglie su se stessa in base appunto a un elemento comune, a una determinata etnia, che è il termine che usiamo per non usare l'altro termine più duro, razza, oppure un'identità culturale, linguistica, ma sempre in qualche modo in contrasto a coloro che non ce l'hanno, perché appartengono a un'altra comunità, oppure perché non hanno comunità. Ecco, questo mutamento significato, questo, come dicono i linguistici, questo passaggio semantico, si può ricostruire ancora meglio se torniamo a un altro vocabolo, molto vicino ma opposto a quello di comunità. Anche questo secondo vocabolo nasce, tiene dentro di sé il termine munus, ma anziché in termini positivi communitas, in termini negativi. Qual è quest'altro vocabolo? È il termine immunitas, immunità, no? Che è il contrario logico della comunità. Perché? Perché se la communitas, almeno nel suo significato originario, è ciò che lega i suoi membri a un impegno donativo nei confronti dell'altro, l'immunitas, l'immunità o l'immunizzazione è ciò che libera gli uomini da questo onere, da questa legge, da questo incarico donativo, no? Anche il termine immunitas, che è un termine latino, si è trasferito nelle nostre lingue, significando appunto che cosa? Non la condizione comune, ma una condizione particolare e anche privilegiata, colui che ha l'immunità, no? Ha un privilegio, una condizione speciale che lo distanzia dagli altri e che in qualche modo lo sottrae alla legge della comunità, alla legge del dono. Come sapete, sotto il profilo giuridico, colui che è dotato di immunità, per esempio un parlamentare o un diplomatico, non è soggetto alla legge che riguarda tutti quanti gli altri, tutti gli altri cittadini. E nell'accezione medica e biologica del termine immunità, pensate al sistema immunitario, chi è che è immunizzato? Colui, quell'organismo che appunto si può sottrarre mediante i propri anticorpi a una potenziale infezione, a un potenziale contagio. Quindi se noi sovrapponiamo questi due ambiti del termine immunità, l'ambito giuridico e l'ambito medico, che cosa ne deriva? Beh, ne deriva che l'immunità o l'immunizzazione costituisce, come dire, un muro di cinta, una barriera difensiva contro chiunque minacci il singolo individuo. E a essere immunizzate può essere un individuo, ma può essere anche una comunità. Che significa una comunità immunizzata? Appunto, chiusa da una barriera e protetta da potenziali attacchi che vengono dall'esterno. Ed è quello che sta accadendo, se ci pensiamo, in molte parti del mondo, ma dovunque, nei continenti lontani, ma anche in Europa, nelle periferie, ma anche all'interno delle metropoli, in cui si costruiscono dei ghetti veri e propri, delle comunità dai confini chiusi, in cui appunto le comunità si cingono di mura reali o simboliche per proteggersi da che cosa? Da coloro che cercano di entrare in queste comunità, no? Considerandoli, come dire, se vogliamo usare la metafora medica, come dei possibili germi, dei possibili virus da cui bisogna difendersi. Certo, non è dovunque così, non è stato sempre così. Non sempre le comunità si sono chiuse su se stessa per evitare il contatto con gli altri, ma ciò è accaduto qualche volta, in maniera più eclatante e nel secolo scorso nella Germania nazista, in cui appunto la comunità tedesca ha visto in coloro che erano dentro di essa, ma non tedeschi, gli ebrei in particolare, come appunto dei germi, dei microbi da dover distruggere, da cui doversi difendere. Certo, quello fu un caso particolarissimo, naturalmente, è finito, ma è un rischio che può sempre ritornare ogni volta in cui un gruppo etnico o religioso si chiude in se stesso contro un potenziale nemico, qualcuno che giudica come un potenziale nemico. E quindi, se torniamo allora al punto di partenza, no? Il significato della comunità, e vediamo che oggi la comunità si è andata progressivamente immunizzando. Tutte le comunità, o quasi tutte, si sono andate progressivamente immunizzando, e cioè rovesciandosi nel loro opposto. Abbiamo detto comunitas è il contrario logico dell'immunitas, mentre nella comunitas prevale il cum, cioè lo stare insieme, e nell'immunitas prevale l'elemento individuale di rifiuto della condivisione, e di difesa e anche di attacco verso gli altri. Ebbene, oggi la mia impressione è che, per tutta una serie di motivi che qui non abbiamo il tempo di ricordare, siamo di fronte a una crescita abnorme di quello che appunto potremmo chiamare un grande dispositivo immunitario, un grande meccanismo di protezione, di autoprotezione. Grande anche rispetto alle stagioni immediatamente precedenti. È come se quello che abbiamo visto, l'immunità, inizialmente va considerato come un termine giuridico o anche biomedico, medico e biologico, è qualche cosa, un'esperienza, una tendenza che si sia diffusa a tutta l'esperienza contemporanea, no? C'è sempre un momento in cui, come si dice, la quantità diventa qualità, cioè una soglia al di là della quale qualche cosa diventa sempre più forte e potente, e così è andato per questo meccanismo di immunizzazione. Certo, ogni società ha espresso comprensibilmente sempre un'esigenza di autoprotezione, questo dobbiamo dirlo. E questo vale anche per gli individui. Nessun individuo, nessuno di noi potrebbe vivere senza un sistema immunitario all'interno del proprio corpo. Morirebbe ben presto. E anche le comunità hanno il diritto e l'obbligo di tutelarsi, di difendersi. Per esempio, se vogliamo, due dispositivi immunitari che sono assolutamente necessari alle comunità sono: uno il diritto, il sistema delle leggi, e un altro è la polizia. Sono entrambi, potremmo dire, sottosistemi immunitari necessari alla protezione della comunità, no? Ma ecco, la mia impressione è che oggi questa esigenza immunitaria sia diventata praticamente il perno intorno a cui ruota l'intera pratica reale e anche pratica immaginaria della nostra società. Per esempio, la scienza dell'immunologia, che è una scienza medica, ha avuto un fortissimo incremento. Non solo, ma è, diciamo, entrata anche in altri ambiti, nell'ambito sociale, nell'ambito giuridico, nell'ambito informatico. Pensiamo per esempio ai grandi apparecchi immunitari che difendono i computer, non solo i nostri piccoli computer, ma i grandi computer, no? Degli stati, da possibili attacchi invasori, da possibili attacchi di coloro che cercano di entrare dentro questi sistemi. E quindi la questione dell'immunità, della protezione, se vogliamo usare un'altra parola più generale, è diventata centrale per tutte le nostre società. C'è stato forse un momento in cui questa paura, no, dell'infezione, della contaminazione, si era un po' attenuata. Penso agli anni 50 e 60 del secolo scorso, quando ci fu il grande sviluppo delle medicine antibiotiche. Si ebbe l'idea che ormai le epidemie fossero debellate. Poi negli anni 70 e 80 arrivò l'AIDS, no? Ricordate, i meno giovani di voi. E in quel momento allora proprio è come se fosse crollata una diga psicologica. I virus sono diventati i virus simbolici e reali come degli agenti patogeni invincibili, capaci di entrare dentro di noi e di, come dire, e di distruggersi, ed è proprio a loro che questa esigenza, questa tendenza immunitaria è cresciuta appunto a dismisura, ripeto, invadendo tutti gli ambiti sociali, dall'ambito delle tecnologie all'ambito della salute, all'ambito della società stessa, all'ambito politico, all'ambito giuridico. E quindi da allora, questo è un tema che avete ascoltato mille volte nei media, alla televisione, la sicurezza è diventata la nostra preoccupazione maggiore. Giusta, entro certi limiti, ma la sicurezza è diventata il dispositivo che organizza tutta la nostra società. Questo è il passaggio. Mentre, ripeto, tutti gli uomini hanno sempre sentito il bisogno di proteggersi, di stare al sicuro rispetto ai rischi che li minacciavano, oggi però c'è stato un passaggio. Questa esigenza di protezione, di immunizzazione, ricordate, il contrario della comunità aperta, è diventato appunto il perno intorno a cui ruota tutta la nostra esperienza. Lo scrittore Elias Canetti diceva che ciò che caratterizza l'uomo moderno è la paura di essere toccato. Pensateci, no? Se per esempio noi stiamo in un autobus, in un treno e siamo toccati inavvertitamente, come capita nel contatto, teniamo a fare un balzo indietro, no? Ci scostiamo rapidamente, quasi che l'essere anche sfiorati possa costituire che cosa? Un attacco ai confini della nostra identità, ai confini del nostro corpo, che sono i confini della nostra identità. E quindi passando dal piano individuale al piano collettivo, al piano appunto generale, questa esigenza protettiva e immunitaria si è andata estendendo a tutte le formazioni sociali. Questo in tutti i paesi, non soltanto in Europa, ma anche in America, dovunque. E da dove nasce questa tendenza? Da dove è nata questa tendenza che in qualche modo, abbiamo detto, rovescia la comunità nel suo contrario, rovescia il significato primo della comunità nel suo contrario? Questa tendenza nasce, secondo me, come forma di rigetto rispetto a quella che si chiama globalizzazione. È una sorta di reazione allergica, no? Quanto più il mondo tende a farsi globale, quanto più tende ad aprire ogni confine alla circolazione di oggetti, persone, idee, tanto più ciò determina il timore che la nostra identità sia minacciata, e dunque il tentativo sempre più forte di ricostruirla, di proteggerla, di immunizzarla. Si può dire che in fondo, se ci pensiamo, no? Guardando alla storia degli ultimi decenni, è stato proprio l'abbattimento del grande muro simbolico di Berlino nel 1989 a produrre poi per reazione l'innalzamento di tanti piccoli muri
in tutto il mondo, in tutta Europa, in particolare nei paesi ex sovietici, pensiamo a partire dall'ex Jugoslavia, no? Quindi quanto più si è imposta la globalizzazione, tanto più è nata l'esigenza immunitaria di ricostruire una serie di identità, di confini identitari. E allora, in definitiva, a che cosa può portare questo stato di cose? Qual è la mia valutazione di questo stato di cose? La mia impressione è questa, che pur riconoscendo che l'esigenza protettiva è un'esigenza umana, inevitabile, ineliminabile e necessaria, a un certo punto la soluzione, cioè questa sindrome immunitaria, comporti più problemi di quella che risolve. Perché? Beh, perché l'immunità necessaria a proteggere la nostra vita, lo ripeto un'altra volta, se portata oltre un certo limite, finisce per chiuderla in una gabbia. E se l'atteggiamento di difesa di ognuno nei confronti dell'altro facesse sì che non uscissimo più di casa, e questo comporterebbe un prezzo, oppure che contattassimo le persone solo via internet, questo comporterebbe un prezzo di libertà, ma anche un prezzo, diciamo, di umanità rispetto a quella che poi è un'esigenza della nostra natura, cioè l'esigenza della condivisione, come dicevo prima, della donazione. Donazione è un termine più forte, ma condivisione, sì, dell'empatia, del rapporto con gli altri. È una parte essenziale dell'esperienza umana, altrettanto e forse anche di più della tendenza autoprotettiva. E quindi c'è questa contraddizione su cui dobbiamo porre l'attenzione. È ciò che intende proteggere il corpo individuale e collettivo può trasformarsi in ciò che ne impedisce lo sviluppo. D'altra parte, tutti voi avete sentito parlare di malattie autoimmuni. Che sono le malattie autoimmuni? Quando nasce una malattia autoimmune? Quando il sistema immunitario di una certa persona è talmente forte che batte contro se stesso, che va contro lo stesso corpo che dovrebbe proteggere. Vedete, è una metafora potente, no? Anche la società, se produce un sistema immunitario troppo forte, questo sistema immunitario può rischiare di distruggerla o di bloccare la sua crescita. È come se, anziché adeguare il livello della protezione all'effettiva entità di un rischio, noi tendessimo a adeguare la percezione del rischio all'esigenza sempre più forte di protezione, no? Quasi che si creasse artificialmente rischio. Se ci pensate, è quello che fanno le compagnie di assicurazione. Le compagnie di assicurazione, come sapete, il premio, cioè il pagamento che noi dobbiamo dare alle compagnie di assicurazione, si alza con la crescita del rischio. Io, per esempio, sono napoletano, a Napoli, siccome a me solo hanno rubato 3 automobili, il premio che si dà alle assicurazioni che appunto assicurano contro il furto d'auto è molto alto. Non dico che ho il sospetto che siano loro stessi a rubare le macchine, no? Non voglio arrivare a dire questo, ma insomma resta, diciamo, sul piano oggettivo questo circolo vizioso per cui quanto più si alza il rischio, tanto più si alza il profitto. Questo, diciamo, è un dato oggettivo. E quindi questo cortocircuito tra rischio, paura e profitto è qualche cosa che appunto sta diventando sempre una contraddizione sempre più forte, che in qualche modo ci minaccia esattamente quanto i rischi che volevamo eliminare. E quindi la mia impressione è che stiamo toccando in qualche modo un punto di non ritorno a partire da questo meccanismo di reciproca ricarica tra protezione e rischio. Questo continuo evocare un pericolo per predisporre un meccanismo di difesa che poi noi stessi paghiamo in termini di libertà e in termini appunto di comunità, di possibilità di condivisione. E quindi rispetto a questa, diciamo, dinamica autolesionistica delle nostre società, cosa si può fare? Ecco, intanto da qui nasce la richiesta di un ritorno della comunità, no? Il titolo di questo incontro, ritorno della comunità. Sì, ritorno della comunità è quello che io vorrei, ma che non vedo in questa fase. Anzi, vedo un accentuarsi del contrario della comunità, un accentuarsi dell'immunità, dell'immunizzazione. Ma e come allora cosa fare? Come uscire da questo circolo vizioso in cui in qualche modo ci siamo chiusi tra comune ed immune? Ma intanto dovremmo in qualche modo cercare di diminuire, di disattivare alcuni dispositivi immunitari. Voi sapete che la nostra vita è tutta controllata. Qualsiasi strada noi passiamo, noi siamo fotografati da tante cellule fotoelettriche. Non dico quando prendiamo un aereo, quando dobbiamo passare, no? Entrare per prendere dentro i meccanismi di controllo degli aeroporti. Ma diciamo tutte o quasi tutte le nostre comunicazioni sono spiate, sono raccolte, le comunicazioni telefoniche, le comunicazioni via email, a volte da agenzie che le adoperano per creare ricatti. Tutti sanno che noi viviamo dentro questo enorme dispositivo immunitario che col dire di proteggerci di fatto prende la nostra vita in qualche modo in mano e la gestisce. Naturalmente è molto difficile di disfarsi di questi dispositivi immunitari. Perché? Beh, perché in larga parte ci proteggono. In fondo noi siamo contenti di perdere tempo all'aeroporto per il controllo, perché in questo modo immaginiamo che anche tutti gli altri lo siano, e anche le cellule fotoelettriche che ci fotografano nelle vicinanze di una banca o dovunque sono qualche cosa che, diciamo, è fatta anche a nostra difesa, a nostra protezione. E però c'è un limite oltre il quale questa protezione, questa difesa, che può portarci all'assoluto isolamento, perché parliamoci chiaro, se restassimo tutto il giorno chiusi nella nostra stanza, certo i rischi di contaminazione o di infezione non ci sarebbero, ma sarebbe una bella vita quella chiusa tutto il tempo in una stanza. Quindi si tratta di trovare un punto intermedio, un punto mediano tra comunità e immunità. Del resto, vedete, anche prima abbiamo fatto l'esempio medico del sistema immunitario. Se il sistema immunitario fosse troppo forte, non ci potrebbero essere trapianti d'organo. Perché? Perché il sistema immunitario respingerebbe la parte non nostra con DNA diverso e determinerebbe rigetto. E invece oggi esistono dei farmaci tali da indurre il sistema immunitario ad accettare il trapianto, se no non sarebbero possibili trapianti di cuore, trapianti di fegato. Ma pensiamo anche a un'altra cosa ancora più intima, interna alla nostra vita, cioè la gravidanza delle donne. Nella gravidanza il feto ha una parte del DNA estraneo a quella della madre, quella che deriva dal padre. se il sistema immunitario espellesse questo DNA che non riconosce, diverso, non ci potrebbe essere nessuna nascita, avremmo soltanto aborti. Purtroppo qualche volta esistono degli aborti spontanei, naturali, ma il sistema immunitario della madre è talmente, come dire, intelligente, se vogliamo usare questa parola, o sensibile, non soltanto da non rifiutare il bambino che ha dentro, no? Il feto, ma anzi da proteggerlo. Quindi esiste un modo di pensare l'immunità, il sistema immunitario, non come una barriera o come una divisione di attacco rispetto a chi vuole entrare, ma come un filtro che, diciamo, non impedisce l'ingresso di ciò che noi vogliamo venga dentro di noi. È possibile adesso estendere questa metafora biologica ai sistemi sociali? È difficile, perché poi le metafore sono metafore. Però in qualche modo questo che vi ho detto ci dovrebbe dire qualcosa anche sulla nostra vita collettiva, oltre che sulla nostra vita individuale. Cioè, dicevo prima, da un lato disattivare i sistemi immunitari eccessivi, sottrarci. Io per esempio quando sto in treno e ascolto tutte le telefonate di chi usa il cellulare vicino a me, io, se fossi un legislatore, darei 5 anni di prigione a chi adopera il cellulare, ma per fortuna mia e degli altri non sono legislatori, e quindi mi rendo conto che tutto questo va attutito, naturalmente. Anche i cellulari ci servono, figuriamoci. Io ne ho uno del 1980, dell'anteguerra, che fa solo telefonate per non ricevere messaggi. Ma comunque, appunto, adesso sto anche scherzando, naturalmente. È chiaro che si può vivere anche disconnessi, senza internet. Però, certo, vivere disconnessi comporta poi un prezzo di solitudine, di mancanza di informazioni, che è poi è difficilmente sopportabile. Cosa diversa è stare sempre connessi. Ci sarà una via di mezzo tra questi due estremi. E quindi si tratta appunto di gestire i dispositivi immunitari in una misura tale che non rendano impossibile la comunità, la condivisione, il rapporto, che non ci isolino fino a questo punto, da un lato. Dall'altra parte, da tempo si parla di qualcosa che evoca molto da vicino l'espressione comunità, e cioè si parla di beni comuni, no? È un tema che avete sentito tante volte nominare, a cui lavorano da un lato i filosofi, dall'altro i giuristi. Che cosa sono i beni comuni? I beni comuni sono quei beni che non appartengono a nessuno. Per esempio l'aria, l'acqua, la terra, una piazza. No, sono beni comuni che possono essere, che devono essere usati da tutti, ma non appropriati da tutti. Oggi i beni comuni sono sempre più pochi. Perché? Perché vengono suddivisi in parti crescenti tra i privati e lo Stato. Quindi i beni attuali che noi conosciamo o sono beni privati, nel senso che appartengono a una singola persona, o sono beni del demanio, beni statali. Ma i beni comuni, cioè che non sono né dello Stato né dei privati, ma di tutti, come dovrebbe essere, che so, una fontana. Anche, io faccio un esempio che riguarda il mio mestiere, anche i pensieri sono beni comuni. Non è che uno può dire, no, questo pensiero è solo mio, l'ho pensato solo io. Tutti quanti pensiamo pensieri che vengono fatti da tutti gli altri, e quando noi non ci saremo più, ancora continueranno a fare. Il pensiero è un bene comune, come anche la lingua è un bene comune. Però la nostra sensibilità rispetto ai beni comuni è molto diminuita. Perché? Perché prevale, ripeto, da un lato la privatizzazione, dall'altro la statalizzazione. E quindi la fascia dei beni comuni si va restringendo sempre di più. E questo è un punto su cui noi dovremmo, dico un termine forte, dare battaglia. Cioè la rivendicazione dei beni comuni. D'altra parte ci sono stati, che so, c'è stato in particolare un referendum sull'acqua bene comune, referendum che poi non sempre sono rispettati. Comunque, facciamo un altro caso, un caso più lontano ma anche più significativo. I brevetti medici. Insomma, in molte zone dell'Africa le malattie endemiche, cioè le malattie che fanno milioni di vittime, non sono debellate perché i medicinali costano troppo. E perché costano troppo? Perché sono brevettati da ditte farmaceutiche che li vendono a quel prezzo. Ma insomma, ma la salute non dovrebbe essere un bene comune? E dunque anche la medicina, le medicine dovrebbero essere un bene comune. E invece anche qui, anche in questo caso, voi sapete i traffici che ci sono sulle medicine, gli affari che si fanno sulla salute, anche qui da un lato da parte dei privati, dall'altro, nel caso migliore in questo caso, da parte dello Stato. Ma appunto, e perfino, come dire, ecco, prima parlavamo di internet, ma insomma anche lo spazio informatico dovrebbe essere un bene comune. Anche in questo caso però sappiamo che è poi appaltato, appropriato, fatto proprio, gestito, venduto da grandi compagnie. Pensiamo a Google, a Amazon, che fanno profitti assolutamente inaccettabili, eccessivi, su quello che appunto dovrebbe essere un bene comune, lo spazio informatico. Ma ripeto, anche l'aria, se viene contaminata attraverso la distruzione di una foresta, ci viene sottratta. Quindi ci vengono nel tempo sottratti sempre più beni comuni, quelli che dovrebbero essere appunto di tutti perché non appartengono a nessuno, vengono equamente suddivisi tra i singoli proprietari e il proprietario statale, no? I filosofi moderni hanno appunto raccontato in termini un po' mitologici questa vicenda. Quando Dio ha dato la terra a tutti gli uomini l'hanno divisa in parti sempre più piccole appropriandosene, così che alla fine non è rimasta nessuna zona di tutti, ma un ghiacciaio nell'Antartide non è di tutti. È un fiume, perché non dovrebbe essere di tutti? È una montagna. Tutto questo, su tutta questa questione dei beni comuni, che naturalmente si lega a doppio filo alla questione della comunità, non c'è un'attenzione necessaria. E invece questo è un tema di confronto, ma anche di lotta politica. La lotta politica per i beni comuni è qualcosa che dovrebbe essere fatta e che va nel senso appunto di quell'auspicato ritorno della comunità che, da cui siamo partiti e su cui appunto in qualche modo adesso possiamo anche concludere. Quindi, dicendo che cosa? Riassumendo molto velocemente, la comunità nel suo significato più originario e più autentico significa donazione comune, cura comune, cura dell'uno nei confronti dell'altro e reciprocamente. Questo significato etimologico originario si è andato nella modernità sempre più rovesciando nel suo opposto. La comunità è diventata un'appartenenza rivendicata da alcuni contro altri che ne sono esclusi. La comunità quindi è stata poco alla volta immunizzata. L'immunità che cos'è? È una condizione particolare che protegge qualcuno dalla legge comune o che protegge un corpo dal possibile infezione che deriva dal contatto con gli altri. Ma sul piano sociale l'immunità significa la tendenza alla chiusura e al rifiuto addirittura del confronto nei confronti di chi è esterno. Questa logica, questa sindrome immunitaria è diventata sempre più forte, costante, crescente, ha invaso tutte le sfere, la tecnologia, la medicina, la biologia, la società, la politica, e in questa situazione la comunità, lo spazio del comune si è andato sempre più restringendo. L'immune prevale sul comune e dunque, in definitiva, che dobbiamo fare? Da un lato moderare, se non eliminare, i dispositivi immunitari, i dispositivi protettivi che un po' ci soffocano, quelli che ci soffocano, dall'altro dovremmo tutti quanti fare una battaglia di rivendicazione per allargare lo spazio dei beni comuni. Solo in questo modo quel punto interrogativo del titolo di questa relazione può venir meno e dunque la comunità, almeno in qualche modo, può ritornare da noi. Grazie.